La visita della grotta dura circa un'ora e un quarto. È condotta sempre da una guida. Per motivi di sicurezza, l'illuminazione cambia continuamente. Non potete lasciare il gruppo. La temperatura all'interno della cavità è di 11 gradi e costante in estate e in inverno. Il tasso di umidità dell'aria varia tra il 95 e il 100%. Al fine di proteggere le solidificazioni è assolutamente vietato toccarle. Le fotografie sono autorizzate unicamente senza flash. I cani sono autorizzati solamente se tenuti sempre legati. La visita si svolge per gradi successivi, per scendere fino a 120 metri di profondità. All'andata scenderete 700 gradini. Il ritorno si effettua obbligatoriamente in ascensore. La grotta, unica cavità con il marchio Grand Site de France, fa parte dei siti sotterranei più visitati e più studiati dell'esagono. Qualche parola sulla proprietà delle grotte in Francia. Generalmente appartengono ai proprietari del terreno in superficie. Qui, il villaggio Orgnac-Laven è il proprietario e il gestore di questo grande sito. Le parti speleologiche sono gestite dal consorzio intercomunale Orgnac-Issirac. Vi auguriamo uno splendido viaggio nelle profondità della terra e del tempo. Una breve introduzione video vi fornirà qualche informazione sulla rete dei grandi siti di Francia. Questo marchio è stato attribuito fino al 2015 a solamente 14 siti in Francia. Siti che hanno dimostrato una gestione ecologica, unendo preservazione e valorizzazione dei luoghi. Questo primo video è seguito da un documentario che spiega i diversi meccanismi geologici della formazione della grotta da 100 milioni di anni. Il pannello illustrato mostra la sezione della rete sotterranea della Vendorniac. La galleria sotterranea si sviluppa su più di 4 km con tre parti distinte. La parte attrezzata per il grande pubblico, i percorsi speleologici Orgnac-Issirac riservati a un pubblico sportivo e la parte protetta integralmente nella quale è vietato l'accesso. Gli studi scientifici ci assicurano in particolare una buona conservazione dei luoghi e ci aiutano a capire le diverse tappe della formazione della cavità. Il sito è oggi un riferimento mondiale per lo studio della climatologia sotterranea. Dopo aver percorso un tunnel artificiale con i suoi 220 gradini, eccoci nella sala superiore. Sul soffitto, a 30 metri di altezza, vediamo l'unico ingresso naturale della cavità, un camino che misura 6 metri di lunghezza e 3 metri di larghezza. Attraverso questo ingresso chiamato Aven, i primi esploratori, sotto la guida dello speleologo Robert de Joly, sono scesi il 19 agosto 1935. Erano stati guidati fino all'ingresso dagli abitanti del villaggio, che conoscevano l'Aven che all'epoca chiamavano Bertras. Quest'Aven era utilizzato come carnaio e nessuno aveva mai osato scendervi prima. Probabilmente a causa di questo ingresso verticale di difficile accesso, questa grotta non è stata mai occupata dagli uomini preistorici. L'origine dell'Aven è dovuta alla presenza nella roccia di una frattura denominata diaclasi. Questa frattura ha permesso l'infiltrazione dell'acqua. Questo importante sito sotterraneo cela numerosi elementi di attrazione, in particolare estetici, geologici, speleologici, scientifici. La scarpata situata sotto l'Aven è denominata cono di detriti. Testimonia un accumulo di materiali caduti dall'esterno, pietre staccate dal gelo, terra e foglie trasportate dalla pioggia, resti di animali caduti accidentalmente o gettati nell'Aven. Scavare in questo cono è come risalire indietro nel tempo. si trovano in superficie ossa di animali domestici gettate dai contadini e più in profondità ossa più antiche di animali che non esistono più nella regione. In effetti, renne e bisonti vivevano qui durante l'ultima epoca glaciale che è terminata circa 12.000 anni fa. Nel corso di scavi recenti sono stati ritrovati frammenti di un teschio umano che è stato datato a 2.000 anni prima della nostra era. L'insieme è stato ritrovato il 19 agosto 1935 da Robert de Joly. Questo illustre speleologo francese fu il precursore della speleologia moderna. In particolare è l'inventore della scala di speleologia Electron e dell'illuminazione con lampada riflettore. Ha già esplorato più di 2.000 grotte quando scopre anche questa. La prima esplorazione dell'Aven dura 10 ore. 10 ore durante le quali l'esploratore, accompagnato da 4 speleologi, si sposta di meraviglia in meraviglia. Oggi tocca a voi mettervi sui suoi passi e lasciarvi incantare. Decine di migliaia di anni fa, di fronte a un cono di detriti, un enorme stalagmite ha ceduto contro la parete sotto l'effetto del suo peso di circa 200 tonnellate. Così si è potuto datare il centro della stalagmite e si è scoperto che aveva minimo 350.000 anni. Gli esploratori hanno battezzato questa stalagmite la Torre di Pisa. Da qui abbiamo una vista d'insieme sulla prima sala, la Sala de Joly. Il suo lato più ampio misura 125 metri di lunghezza e 90 metri di larghezza. Occupa 6.300 metri quadrati di superficie e un volume di 200.000 metri cubi. I soffitti raggiungono in media 30 metri di altezza. Non è sorprendente che nelle grotte si perde la nozione del tempo e dello spazio. Tutti i punti di riferimento spariscono. Per esempio, vi rendete conto che qui potrebbe entrare un palazzo di 12 piani? Circa 6 milioni di anni fa, la parte profonda della grotta era occupata dall'acqua che ha scavato una galleria nella roccia calcarea. Potrete ammirarla all'ultima fermata di questa visita. Se l'acqua ha potuto scavare tali volumi sotterranei è perché il calcare è leggermente solubile nell'acqua. Le acque piovane, arricchite di gas carbonico con il loro passaggio nel suolo, diventano corrosive. Esse dissolvono il calcare allargando le fessure della roccia per ridepositarlo nella grotta sotto forma cristallina chiamata calcite. A contatto con l'atmosfera della grotta diventa possibile la dissociazione dell'acqua e del gas carbonico. Questo degasaggio permette al calcare contenuto nell'acqua di precipitare in calcite e di formare delle solidificazioni. Esistono diversi tipi di solidificazione. Le più conosciute sono le stalagmiti, che si sviluppano dal suolo, e le stalattiti, che si sviluppano dal soffitto. La loro evoluzione è estremamente lenta, da qualche millimetro a qualche centimetro a secolo. La forma delle stalagmiti davanti a noi è all'origine del loro nome, le pile di piatti. Si trovano solo sotto i soffitti più alti e in prossimità delle aree d'ingresso. Questa forma particolare è dovuta contemporaneamente a uno scoppio violento della goccia d'acqua sulla sommità della stalagmite e alle condizioni aerodinamiche provocate dall'ingresso naturale del sito. Se le gocce cadono da più in basso, con una velocità minore, le stalagmiti hanno forma diversa. Sono i ceri, che possiamo vedere a destra della piattaforma. La piccola dimensione delle stalattiti che si trovano sul soffitto è dovuta a una caduta rapida delle gocce d'acqua. Esse non hanno avuto il tempo di depositare molta materia sul soffitto. In questa parte della grotta si sono formate stalagmiti di un altro tipo, le palme. Le vedete vicino alle pile di piatti. L'altezza di queste palme può raggiungere 15 metri. Tra queste la pigna, con i suoi 11 metri di altezza, è diventata il simbolo di Orgnac. Come le pile di piatti, le palme si sono formate su alti soffitti, ma forse con la velocità dell'acqua più importante. I numerosi schizzi di fango prodotti da un filo d'acqua sulla sommità della stalagmite hanno depositato il calcare sui lati, provocando la crescita dei petali. Gli scienziati hanno constatato che le solidificazioni erano degli autentici archivi delle evoluzioni climatiche della Terra. In effetti, nel corso della loro crescita, hanno immagazzinato informazioni relative all'atmosfera e alla natura del suolo. Come i carotaggi nei ghiacciai polari, i prelievi permettono di ricostruire le evoluzioni climatiche della Terra durante l'era quaternaria. Sempre qui sono stati realizzati alcuni studi relativi a questo campo. A sinistra, qualche metro davanti alla parete, una tenda di stalattiti ha raggiunto le stalagmiti che si trovano sotto per formare la cassa d'organo. Al centro vediamo l'urna funeraria di Robert de Joly. È stato lui a richiedere, poco prima della sua morte, nel 1968, che il suo cuore riposasse nell'Aven d'Orgnac. Sul lato sinistro della cassa d'organo si trova l'inizio delle gallerie speleologiche. Vengono organizzate regolarmente uscite di mezza giornata come la passeggiata sotterranea o di una giornata come l'odissea sotterranea. Queste permettono agli sportivi di scoprire altri paesaggi affascinanti. Queste uscite vengono organizzate tutto l'anno su prenotazione. Troverete le informazioni relative all'ingresso.
Da qui si può immaginare il percorso dei primi esploratori dall'ingresso naturale. Immaginate che si spostavano con semplici lampade all'acetilene montate sui loro caschi. Ma torniamo alla formazione della grotta. Come avete visto nel film di presentazione, all'origine dello scavo delle gallerie c'è proprio un fiume sotterraneo. Questo fiume scorreva 130 metri sottoterra. Oggi si trova ancora più in profondità, tra meno 160 metri e meno 210 metri. Non è accessibile. Ci spostiamo attualmente su un enorme insieme di blocchi che provengono dai distacchi successivi delle volte e delle pareti, avvenuti in decine di migliaia di anni. Inizialmente la galleria scavata dal fiume sotterraneo si trovava a 50 metri sotto i nostri piedi. Malgrado questa storia tormentata, la grotta è oggi un esempio di stabilità, poiché le stalagmiti che si sono formate sugli ultimi blocchi risalgono a 15.000 anni. Nessuna costruzione umana può rivendicare una tale longevità. L'esplorazione speleologica non ha ancora permesso di percorrere questi reticoli attivi, ma sappiamo che esistono perché alcune perforazioni ci permettono di conoscere e registrare in continuazione le variazioni dei livelli dell'acqua. Alcune colorazioni recenti tendono a mostrare che le circolazioni sotterranee attuali si orientano in modo privilegiato verso le gole dell'Ardèche nel periodo di siccità. Al contrario, durante gli importanti episodi piovosi, una parte dell'acqua scorre anche in direzione del fiume Sèze. Ogni illuminazione controluce permette di contemplare le gocce d'acqua che cadono su una magnifica stalagmite della sala. Sul soffitto potete scorgere un manichino di speleologo. Ciò vi permette di rendervi conto meglio delle grandi distanze, poiché figuratevi che si trova a 80 metri da noi. L'ingresso naturale che vediamo sempre si trova anch'esso a 80 metri. Sottoterra è assolutamente eccezionale vedere a tali distanze. Un altro percorso speleologico sul costone è aperto agli sportivi su prenotazione. Si tratta di quello della vertigine sotterranea. Se le gocce d'acqua rimangono abbastanza a lungo sul soffitto prima di cadere, vi depositano la calcite e formano le stalattiti. Se invece scendono lungo la parete inclinata, depositano dei fili di calcite che si impilano a formare dei drappeggi. Estremamente sottili, sono traslucidi. La calcite che forma i drappeggi è naturalmente bianca e trasparente. Le tinte di ocra e marrone sono dovute a pigmenti trasportati dall'acqua e imprigionati nelle solidificazioni. Sono argilla, ossido di ferro e materia organica che l'acqua ha incontrato e trasportato durante la sua infiltrazione attraverso la massa calcarea. Le differenti solidificazioni di questi pigmenti creano nel corso del tempo superbi contrasti che potete ammirare qui. Qui la vita sotterranea esiste. Nella grotta si incontrano diverse specie, pipistrelli, insetti come i coleotteri o anche crostacei che si sono adattati all'ambiente. Siamo a 100 metri di profondità, ma all'esterno l'altitudine è di 300 metri, ciò significa che siamo ancora a 200 metri sopra il livello del mare. A nord, il fiume Ardèche in media è a 75 metri di altitudine nelle gole. A sud, il fiume Sèze è a 85 metri di altitudine alle fonti di Monteil. Ci troviamo ora a meno 120 metri e potete osservare la galleria originale che è stata scavata da 5 a 6 milioni di anni fa, quando l'acqua circolava ancora. In questo luogo, poiché la galleria non ha subito crolli, troviamo testimonianze della storia antica della grotta. Le volte sono intatte e si osservano magnifiche tracce di corrosione sulle pareti. I rilievi, ben visibili in particolare nella parete di sinistra, segnano le diverse tappe dello scavo della galleria. Invece, i pilastri colossali che si stagliano davanti a noi si sono formati quando si sono ritirate le acque. Questa sala è denominata la Sala Rossa a causa dei numerosi sedimenti argillosi che coprono il suolo e le pareti. Approfittate di questa sesta fermata per ammirare l'ambiente fiabesco della caverna con la musica. L'aria che ascolterete è un'opera originale creata per questo luogo da due compositori, i fratelli Cleofas. Vi ringraziamo per la vostra visita e speriamo che abbiate trascorso un momento piacevole nella Vendorgnac.
Dopo la salita in ascensore, non perdete la visita alla città della preistoria, che vi farà scoprire la vita dei primi abitanti della nostra regione da 350.000 anni avanti Cristo a 500 anni avanti Cristo.